Mi chiamo Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica, ma mi occupo di big data.
Però
mi occupo di big data, non di big data, di tecnologia, di dati, di grandi dati, gestione big data. Allora, per quanto riguarda l'economia, volevo fare questo tipo di domanda. Allora, secondo me la parola chiave è la parola competizione, cioè volevo fare una domanda su questa parola. Secondo me di recente sta emergendo sempre di più questa differenza fra una competizione interna all'Europa e una competizione esterna che ovviamente con Cina, Stati Uniti e soprattutto con Cina e Stati Uniti. Ora, la competizione interna, per quanto riguarda la competizione interna, noi stiamo usando uno strumento sbagliato, perché in realtà la competizione interna è una competizione che è politica, cioè nel senso che è politica, nel senso che soprattutto di recente è una competizione fra, prima c'erano conservatori e progressisti, quindi c'era il Partito Popolare Europeo e i socialisti, e sono emersi i sovranismi e quindi è emersa una maggiore competizione fra le nazioni europee, ed è una competizione in realtà politica, che quindi è una competizione di visione sull'Europa, ok? Quindi la competizione interna fra Salvini, che fa l'alleanza con gli ungheresi in funzione anti-Macron, è una competizione politica. Mentre dall'altra parte noi abbiamo una competizione esterna con Cina e con Stati Uniti, mettiamoci anche gli Stati Uniti, ed è una competizione economica. Quindi secondo me il punto reale per cui abbiamo tanti problemi di vedere una Unione Europea dipende dal fatto che sul tema della competizione, che secondo me è la vera parola chiave, non ovviamente siamo disuniti e litighiamo, perché stiamo usando due metodi diversi, due strumenti diversi per affrontare il problema. Cioè, se secondo me il tema economico in realtà è andato in secondo piano, i discorsi dell'euro, i discorsi di un ministero dell'economia europeo sono scemati e sono stati sostituiti dal tema della lite politica, ok? La stessa cosa anche in Inghilterra, sostanzialmente, cioè paese pragmatico che guardava quindi alla propria economia, quindi paese che voglio dire ha sempre dominato, ovviamente adesso anche in questo caso sono stati riassorbiti da una competizione, adesso uso una brutta parola, gossip, però ecco, quindi volevo capire come si può trovare questa concordanza, perché poi nascono anche i problemi che l'Italia è contro l'Europa perché fa il trattato, fra virgolette, anche se non è così, commerciale con la Cina. Ecco, ovviamente nascono delle disunioni. Ecco, c'è una causa a questo, c'è una soluzione a questo? Poi faccio una seconda domanda che è meno economica. Allora, l'altra parola chiave secondo me non è la parola identità che lei ha usato prima, ma in realtà la parola chiave è qualità della vita. Nel senso che, allora sarò molto forte, vi chiedo scusa per questa cosa che dirò adesso, però lei prima accennava all'Islam, ma l'Islam non ha vissuto l'evoluzione culturale che ha vissuto l'Europa con l'illuminismo, il romanticismo, il realismo, il decadentismo, eccetera. E mi scusi, ma sono delle tribù che improvvisamente hanno trovato del petrolio e sono straricchi. Quindi allora è molto difficile per noi europei No, mi, scusate.
600, scusate, l'Islam.
No, sono. No, no, va bene, no, no, ma io parlo di. Allora, parliamo.
Lasciate dire, libertà di parola.
Ecco, no, ma di recente, di recente. Ecco, di recente, ecco. Quindi, esatto, ecco, quindi è molto difficile, è vero che c'è il discorso immigrazione, però voglio dire, nel momento in cui ci confrontiamo come identità, questi confronti ovviamente sono, è difficile trovare fra identità così diverse. Le faccio un esempio pratico, io ho tante amiche di tanti paesi, ma anche tanti amici, e si ragiona in modo molto diverso, non so, gli amici o le amiche cinesi, cinesi ragionano, non so, io ho saputo che una mia amica era incinta ieri e no, per dirle che la frequento da, non a livello personale, ma dico, cioè, quello che sto dicendo è che ci sono dei fattori storico-culturali troppo diversi che incidono ovviamente sul concetto di identitario, no? Cioè è molto difficile trovare rapporti con islamici o con anche i cinesi, perché ci sono fattori storico-culturali troppo diversi. Nei comportamenti di ogni giorno, quello che stavo dicendo, le cose sono molto diverse. Un islamico non capisce, ecco, magari la nostra raffinatezza in alcuni comportamenti risultano ai nostri occhi maleducati e viceversa, ecco. Quindi, ecco, prego.
Allora, beh, sono tutte domande pesanti, Cercherò di essere rapido, così se c'è qualche altra domanda abbiamo ancora un momento di tempo. Competizione, la mia, detto molto in breve, competizione economica, c'è anche dentro nell'Europa, perché fa parte del meccanismo della concorrenza, produrre prodotti migliori a più giusto prezzo. Perché questa sia corretta, ci vuole per esempio l'unione bancaria, perché se domani una piccola impresa emiliana per avere un fido deve pagare il 10% e una piccola impresa bavarese per avere un fido deve pagare il 5% sulla sua banca, questo crea una disparità. Questa è una delle ragioni per cui intanto bisogna evitare che questo spread diciamo di interesse sia determinato da situazioni anomale del bilancio dei vari stati, torniamo al discorso di prima, e poi bisogna creare un'unione bancaria, che è quella che in parte si è creata con la vigilanza, ma non si è creata con il rimborso dei debiti. E quindi questa competizione economica c'è già dentro nell'Europa ed è entro certi limiti fisiologica, ma va garantita con una serie di interventi che in parte non sono stati ancora fatti. Poi c'è la competizione economica con l'esterno, il caso classico è quello della Cina, che tra l'altro è un problema attualissimo anche per l'Italia, abbiamo visto in questi giorni. Allora lì il punto è questo, abbastanza chiaro, non possiamo considerare alla pari un prodotto che costa 10 ma viene da un paese in cui fai lavorare anche i minorenni, in cui non gli paghi le ferie, in cui le condizioni di lavoro sono non ci sono gli accantonamenti, cioè i costi sono molto inferiori, a parte gli stipendi, con un prodotto che anche stringendo al massimo i costi, sotto ai 15 non può scendere. Allora qui è ragionevole che l'Europa ponga dei limiti. Dice, no, un momento, il commercio mondiale è una bellissima cosa, noi lo favoriamo, però ci devono essere delle condizioni accettabili, perché altrimenti è concorrenza sleale, ed è quello che il World Trade Organization sta cercando di fare. C'è chi la combatte, per esempio Trump, tanto per non far nomi, ma il problema esiste, perché se si vuole una competizione corretta, l'Europa deve potersi difendere rispetto a una competizione scorretta. Poi c'è l'altra forma di competizione che riguarda l'Europa, che è quella, chiamiamola così, ideologica, a cui ha fatto lei la chiamata politica, che si manifesta per esempio con le posizioni di Ungheria e Polonia attualmente, in cui loro dicono noi l'immigrazione non la vogliamo, vogliamo che l'ordinamento della giustizia al nostro interno ce lo governiamo noi, se anche il governo nomina i giudici della Corte Suprema, no cari. No, perché questa è contro la rule of law, è contro la separazione dei poteri, è contro la Costituzione europea. E difatti c'è due articoli del Trattato di Lisbona che dicono che in questo caso si può intervenire, e ancora non sappiamo se saranno applicati. Si può anche escludere quel paese dal voto nel Consiglio dei Ministri. Gli strumenti ci sono, naturalmente è una cosa molto delicata, ma sono due faglie diverse che non hanno quella economica e quella politica. Poi c'è una terza faglia, e cioè la politica economica dell'Unione può essere, e questa è una faglia fisiologica tra, chiamiamoli conservatori e chiamiamoli progressisti, conservatori nel senso moderato della parola, tra liberali e socialdemocratici. La Germania è schierata sul confine, almeno finché il partito resterà al governo, il Partito Popolare, è schierata sul confine liberale, è una dottrina che loro hanno ricavato dalla Repubblica di Weimar e che applicano anche nei confronti dell'Europa. Dicono attenzione, l'unica cosa che conta è di tenere i conti in ordine, tutto il resto va a posto da solo, è la dottrina che si chiama ordo liberista, che del resto per esempio è sostenuta in America dalla scuola di Chicago. L'altra dottrina non è più una dottrina marxista, comunista, perché quella è fallita, è una dottrina in cui dice attenzione che ci vuole un equilibrio tra Stato e mercato, il mercato va tutelato, ma il mercato è un perimetro di regole, e le regole chi le stabilisce? Lo Stato. E se ci sono delle situazioni in cui il mercato rischia di andare fuori giri, per esempio con le grandi imprese multinazionali che sono più forti degli Stati, chi è che deve intervenire? Il potere pubblico. Questa è una delle ragioni per cui l'Unione Europea è importante. Chi è che si è imposto nei confronti della Apple, della General Electric e di Google? Neppure il governo degli Stati Uniti, è stato il governo europeo, perché la Commissione questi poteri li ha. E allora qui e su questo è d'accordo abbastanza anche la Germania, salvo poi adesso potremmo entrare in particolari. Voglio dire che è giusto che ci sia anche nel tempo una dialettica tra chi vuole più liberismo e chi vuole più intervento pubblico, non socialismo, ma socialdemocrazia, ed è giusto che ci sia un pendolo che oscilla. Quando si va troppo in là verso il liberismo, bisogna tornare a un intervento maggiore degli Stati, delle regole pubbliche. Queste però devono essere regole europee. Qualità della vita, identità, sì, ma attenzione, siamo in un condominio. Quello che sta al piano di sotto è un islamico, però tiene il corridoio pulito, usa l'ascensore in modo corretto, dice buongiorno, buonasera, va a votare, non mette fuori simboli aggressivi per stare insieme. Non sto parlando del matrimonio, forse vale perfino in parte per quello. Non c'è bisogno di pensarla nello stesso modo su tutto. C'è bisogno di rispettare delle regole comuni, di avere una base comune, direi in senso lato di educazione civica, di rispetto. Se c'è questo, la convivenza è possibile, è bene essere diversi, è bene perché è una ricchezza la diversità, bisogna sapere solo fin dove si deve fermare. L'Islam, attenzione, guardate che l'Islam classico, io non sono un islamista di studi, lo vorrei essere, ma ormai per questa vita non ce la faccio, sono più preparato su altre cose, ma l'Islam nel secolo IX-X era ai vertici della cultura mondiale, ci ha trasmesso molta parte della cultura greca, loro consideravano barbari gli europei, avevano ragione. La storia è ricca di cose, l'Islam certo ha dei ritardi enormi, certo, vedremo, si li recupererà, ma la stessa guerra giusta, la guerra santa, attenzione che in parte ce l'aveva anche l'Europa nel Medioevo, ma comunque la guerra santa non è così radicale, ci sono centinaia di commenti al Corano che io ovviamente non conosco, ma ci sono tante posizioni nell'Islam, quindi non bisogna a priori pensare che sia impossibile. Certo, anche un giapponese è diverso, sono più diversi dagli europei i giapponesi che i cinesi, i giapponesi sono quasi imperscrutabili. Ci sono anche dei matrimoni misti che funzionano benissimo, forse proprio perché sono imperscrutabili, non lo so. Voglio dire, non bisogna porre limiti alla divina provvidenza, almeno questo sì. Dopodiché, certo, se il confine viene superato, allora c'è qualcosa che non funziona, ma non è che lo si debba dire a priori, tu sei islamico quindi non potrò mai intendermi con te, questo secondo me non è esatto.
Il mio discorso non era appunto di identità, ma era la soluzione è proprio la qualità della vita, perché nel momento in cui non ci si confronta, io ho tantissimi amici in tutto il mondo,
ma la qualità della vita può essere buona o cattiva indipendentemente da questo.
State è molto più alta rispetto agli mediamente di altri paesi, e quello che dicevo prima, magari fare un esempio anche personale stupido, però magari i cinesi sono chiusissimi, non riesci mai a capire fino in fondo
i giapponesi,
anche i giapponesi,
no, di più i giapponesi.
A me è capitato con i cinesi,
vabbè,
con i giapponesi.
Comunque i musulmani che vivono in Europa alla fine qualcosa si integra. Prego.